dico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, chiediamo il permesso di entrare nelle vostre case anche questa sera, lo facciamo come sempre felici di potervi incontrare con il sorriso che ci accompagna e soprattutto lo facciamo insieme a Replicante Teatro, quindi insieme a Barbara Caviglia e Andrea Damarco che vado immediatamente a salutare. Ciao Barbara, come va?
Bene, ciao Fabiola, buonasera a tutti, tutto bene, grazie.
E saluto anche la nostra voce maschile, ciao Andrea.
Ciao Fabiola, ciao Daniele, ciao Barbara, buonasera a tutti.
Siamo contenti di poter essere con voi, davvero, praticamente tutte le sere per poter condividere questa nostra mezz'oretta. È davvero un momento anche di coccola che ci prendiamo, anche penso per noi che organizziamo questo programma tutte le sere, perché è un piacere poter confrontarci con un libro e soprattutto con le parole di Dino Buzzati, che ormai ci accompagnano da più di un mese. Abbiamo iniziato a sfogliare la boutique del mistero per poi passare a un altro racconto, a un altro romanzo breve che è quello Il segreto del Bosco Vecchio, in cui ormai siamo entrati dentro questo bosco, abbiamo conosciuto i protagonisti e abbiamo visto anche un po' i protagonisti cambiare dall'inizio di questo racconto. E tra l'altro ci siamo anche lasciati ieri sera con un punto interrogativo. Sebastiano Procolo, che voleva abbandonare Benvenuto suo nipote, poi invece è lui che si smarrisce dentro il Bosco Vecchio. Quindi abbiamo ascoltato i suoni e i rumori che di notte questo bosco custodisce e soprattutto il silenzio. Questo racconto è stato scritto nel 1935, Andrea, quindi è anche bello poterci ricordare e anche riportare in quell'epoca.
Beh sì, visto che domani è il 25 aprile, mi permetterei a questo punto una piccola riflessione a partire magari da alcune date, cioè queste, semplicissime. 1922. C'è l'avvento del fascismo in Italia, 1933 c'è l'avvento del nazismo in Germania, nel 1936 del franchismo in Spagna, che è fascismo bello e buono, nel 1938 le leggi razziste, preferisco chiamarle così e non le leggi razziali, e poi nel 1939, lo sappiamo tutti, in 6 anni circa 55 milioni di morti soltanto in Europa. A questo punto inserisco una data che è molto adatta al segreto del Bosco Vecchio, perché la data è 1935, che è la data in cui Buzzati, a 29 anni, scrive un ragazzino. È vero che nel 35 a 29 anni è un uomo, oggi sei un ragazzino, comunque a 29 anni, nel 35, lui scrive Il segreto del Bosco Vecchio. E tutto in mezzo a questa tragenda, lui si trova a scrivere di un grembo, gravido, mi dispiace dirlo in quanto rappresentante del genere, è gravido di maschi che si ammazzano scannandosi su tutto. E leggi che rileggi, soprattutto in questo periodo, riprendendolo in mano così a fondo, è venuto, a un certo punto c'è un grande assente, ne parlavo ieri con Barbara, perché abbiamo dedicato una bella chiacchierata a questo, e cioè mancano le donne, e così discutendo è venuto fuori questo, che effettivamente è vero, mancano le donne, manca il femminile, poi a un certo punto dice, ma forse il femminile non manca, il femminile c'è, il femminile è questa foresta sacra che contiene il Bosco Vecchio, che è una porzione del grande grembo del femminile, la porzione era maschile, parecchio bellicosa sembra, un luogo in cui per l'ennesima volta viene questo grembo viene stuprato dalla violenza, e Buzzati lo dice senza dirlo come fa lui, ma lo dice attraverso dei segni precisi che vanno decodificati, vanno rivisti, però lo dice fino in fondo. E allora a questo punto viene da chiedersi, e ieri ce lo siamo chiesti appunto io e Barbara, e forse forse magari questo il segreto del Bosco Vecchio è proprio questo. Non lo so, oggi ci chiediamo questo, e anche per dire a questo punto non buon 25 aprile, ma un consapevole 25 aprile a tutti.
È un bellissimo augurio a cui ci uniamo proprio piacevolmente. E allora io do solo un altro input e un ricordo ai nostri ascoltatori, che è quello in cui vogliamo sostenere in modo comunitario e sociale il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, istituito dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme ad altri numerosi partners, ed è davvero una cosa a cui teniamo proprio per poterci sentire comunità, una comunità che cammina insieme, una comunità libera che può guardare al futuro anche con speranza. Per le altre informazioni diamo poi il sito alla fine della nostra trasmissione, e adesso entriamo di nuovo il segreto del Bosco Vecchio.
Perso nel bosco, il colonnello finì per prendere sonno. Sì. Quando si risvegliò, la notte era sul declino, le tenebre, benché ancora dense, denotavano chiaramente la loro stanchezza. Il Procolo si accorse subito di uno strano bisbiglio che serpeggiava per la foresta. Sì, non era una voce di un vento qualsiasi, ma propagava tra gli abeti uno speciale fermento, così almeno parve al colonnello. Poi udì un vento sconosciuto parlare tra le vette degli alberi. Da principio non era che un confuso borbottio, in seguito si distinsero alcune frasi e un lunghissimo brivido risalì la schiena del colonnello. Sì, diceva questo vento, pare sia stato abbandonato qui nel bosco, un ragazzo solo, pare che sia stato abbandonato, un ragazzo trovato solo. O che il colonnello non capisse, o che fosse realmente così. Il vento continuava a ripetere sempre la stessa cosa. Il Procolo rimase immobile, chiuso dentro alle tenebre. Però il suo respiro si era fatto affannoso. Se non ci fosse stata la voce del vento, lo si sarebbe udito anche a qualche metro di distanza.
Come quel borbottio sulle cime si spense e cominciò l'alba umida e fredda, il colonnello si riscosse. Cercò di capire da che parte nascesse il sole per orientarsi, ma guardando in su tra i rami non vide che uno stretto pezzetto di cielo, lontano lontano, come dal fondo di un pozzo. Quel tratto di cielo si faceva lentamente più chiaro, ma era impossibile capire da che parte venisse la luce. Stanco, il Procolo riprese il cammino, cercando la strada per uscire dal bosco. Tra le immense piante ancora intrise di notte, avanzò nella direzione che gli sembrava opportuna, proponendosi di proseguire sempre in linea retta. Qua e là gli uccelli cominciavano a cantare e si udivano degli improvvisi fruscii, come di animali in fuga.
Verso le 6, già camminava da un'ora e mezza, il colonnello si trovò improvvisamente dinanzi al benvenuto che, disteso a terra, dormiva, tranquillo. Il Procolo si fermò di botto. Spento allora l'umore dei suoi passi, parve distendersi un grande silenzio, ma ben presto un tremito si diffuse su, in alto, tra i rami, identico a prima. Era ancora il vento che parlava. Abbandonato nel bosco, pare che sia qui vicino un ragazzo addormentato, naturalmente neppure se girasse per degli anni. Molti dicono che sia stato, in quel mentre, come se avesse avvertito nel sonno la vicinanza di qualcuno, benvenuto si svegliò e si guardò attorno. «Ah, sei qui?» domandò il ragazzo al suo zio. «Come vedi?» fece il colonnello, dopo una pausa con esitazione, come se fosse stato colto in flagrante. «Ma non hai sentito i miei richiami di ieri sera?» «No, non ho sentito niente.» «Ho rotto la bussola, e ho perso l'orientamento, ed è quando è chiaro che giro, ma non è mica facile ritrovare la strada.» «E allora?» disse benvenuto. «E allora? Allora a forza di provare la troveremo. E così si rimisero in cammino. Dopo neppure 500 metri, il procolo si accorse benissimo che su, tra le cime, ricominciava il pettegolezzo di prima. La voce del vento, anzi, pareva essersi robustita, tanto che la si poteva udire benissimo, nonostante il rumore dei passi. Abbandonato nel bosco, non saprei quale giustificazione, deve essere stato proprio lui, ma sì, abbandonato nel bosco.
Per coprire quella voce nefasta, il colonnello affrettò il passo. Cominciò a discorrere rumorosamente, facendo mille domande al ragazzo, che lo guardava meravigliato. Tuttavia il colonnello non poté resistere lungamente a quella marcia forzata e ad un certo punto si arrestò, ansimando. La voce del vento continuava. Per lui era insidiosa, anche se Benvenuto non mostrava di farci caso. «Insomma, Benvenuto!» disse allora il colonnello con un impeto terribile. «Insomma, ma tu lo senti che parlano là sopra?» E il ragazzetto stette un attimo ad ascoltare. Poi rispose di non udire niente di speciale. «E allora mi sbagliavo, evidentemente», fece il colonnello, rassicurato. «D'altronde, quando si è stanchi, capita di udire degli strani suoni». Poco più avanti il vento cessò di parlare, ma questo non bastò a eliminare l'inquietudine del colonnello, che temeva di essere scoperto. E poi, come uscire da quella foresta infernale? Camminavano, continuamente camminavano, e sempre tutto era uguale. Un tronco identico all'altro, sempre la stessa luce fioca. Ogni tanto il colonnello, fermandosi, gridava i nomi di Matteo e del Bernardi, ma tutti e due avevano obbedito al suo ordine e non si facevano vedere. E intanto il tempo passava e la foresta pareva infinita.
Finalmente, a un nuovo appello del procolo, rispose dall'alto una voce, roca. C'era una gazza su di un altissimo ramo. «Colonnello Procolo? Sei tu il colonnello Sebastiano Procolo?» domandava. Il procolo si fermò e guardò in alto. L'uccello ripeté la domanda, ma il colonnello non rispose. Certo, egli era sicuro che quella notte la gazza guardiana era caduta, morta, ai suoi piedi. Non poteva essere rimasto alcun dubbio. Eppure il procolo ebbe improvvisamente il sospetto, un pensiero più che altro istintivo, che fosse ancora lei, la gazza guardiana, quella che lui aveva ucciso a chiamarlo dall'alto della vite. Forse per questo egli non rispose. Fu però un pensiero breve, quando l'uccello ripeté per la terza volta la domanda. Il colonnello rispose secco: «Sì, sono io! Che cosa succede?»
«Avevo sentito chiamare», fece la gazza. «E quando ho visto, ho subito detto: quello lì è il famoso colonnello. Ho sentito parlare di te, sai. Io sto andando a trovare mio fratello, che fa da sentinella alla tua casa. Non lo vedo da così tanti anni. Sono venuta unicamente per questo. Ed è un bel viaggio, sai. Io e i miei parenti abitiamo in Spagna».
Il colonnello tacque qualche istante. Poi domandò: «E tu, che sei lassù, in alto, vedi almeno la mia casa?»
«Vedo una grande casa in mezzo a un prato, ma non so se è la tua. Vorresti che ti indicassi la direzione? Allora aspetta, vedo, ma non è difficile perdersi qua dentro. Beh, d'altronde succede alle volte, qualcheduno ci ha rimesso la vita,
morto di fame in mezzo al bosco. Se ne trovano qua e là di scheletri. L'ho anche sentito dire, scheletri per lo più di bambini. Qualche volta ne abbandonano qui di bambini, perché muoiono di fame, colonnello. Può capitare che un uomo voglia sbarazzarsi di un bambino, e allora il bosco vecchio è molto indicato.
Che cosa intendi dire con questo? Interruppe il Procolo, spaventato di essere stato scoperto. Che sugo avrebbero queste tue stupide storie? Il colonnello sbirciava benvenuto, ma il ragazzo non stava attento, morto com'era di stanchezza. La gazza, lei, senza rispondere, prese a saltare di albero in albero in direzione della casa e ogni tanto si guardava indietro per vedere se i due la seguissero. Per circa un'ora il colonnello e benvenuto camminarono in silenzio, guardando ogni tanto in alto verso l'uccello. Poi le cupe ombre del bosco vecchio finirono. Era al confine dell'antica foresta. Cominciava di là, nel bosco minore. Il colonnello scorse subito il sentiero che conduceva alla casa.
«Basta così!»
gridò allora alla gazza.
«Puoi andare, noi siamo arrivati!»
«Arrivederci, colonnello!» rispose la gazza e si staccò dalla cima di un immenso abete. Fece due giri a lenti colpi d'ala e quindi cominciò ad allontanarsi. Ma il Procolo la richiamò improvvisamente. «Uccello, aspetta un attimo, ti devo dire una cosa!» La gazza fece un rapido dietro front e andò a posarsi su di un lungo ramo sporgente, 2 metri sopra il Procolo.
«Dove volevi andare adesso?» domandò il colonnello.
«Te l'ho detto, vado da mio fratello, che ti fa da guardiano.»
«Ah, è inutile, non c'è più tuo fratello.»
«È partito? Non lo sapevo, ma dove è andato?»
«No, non è partito, è morto. L'ho ucciso io una notte, sì, per una serie di segnalazioni sbagliate.»
E qui la gazza tacque qualche istante. Il suo petto palpitava in un respiro affannoso. Poi mormorò: «Sono venuta da tanto lontano. 3 anni che non lo vedevo. Adesso mi tocca tornare.»
«Già. Non c'è niente da fare. Per me fai come vuoi. Se vuoi rimanere, rimani. E se vuoi far da sentinella, non so.
Ma la gazza non disse nulla. Il Procolo si incamminò a lunghi passi verso casa, seguito da Benvenuto. Voltandosi indietro dopo un centinaio di metri, Benvenuto scorse ancora l'uccello, immobile, appollaiato sul ramo. Ma quella sera, quando l'aiuti venne su dal paese di fondo per parlare con il colonnello, sopra il silenzio dei boschi si udì un'alta voce solitaria, simile a quella d'un tempo. Era il segnale della nuova gazza guardiana.
Era l'11° capitolo del Segreto del Bosco Vecchio. E Barbara, devo dire che insomma nel Bosco Vecchio ci si può smarrire, ma nel Bosco Vecchio ci sono anche gli aiuti per poter ritrovare la strada di casa, forse più consapevoli e forse anche un po' mossi da quei silenzi notturni.
Certo, come penso accada in ogni percorso di formazione, si incontrano tutti gli aspetti, quelli positivi, quelli negativi, quelli chiari, quelli scuri, poi sta a noi riuscire a leggere le cose, insomma, nella maniera creativa. E la gazza è un esempio. La gazza è un animale che dal punto di vista simbolico è psicopompo, cioè quello che fa da intermediario tra l'uomo e la sfera più alta, l'oltremondo, mi viene da dire, e collega a qualche cosa che va oltre la razionalità, e permette di iniziare un viaggio alla scoperta dei misteri spirituali. E lo permette attraverso le capacità comunicative che simbolicamente la gazza possiede, e suggerisce di parlare con chiarezza. Infatti lei parla con chiarezza, bisogna vedere poi se chi l'ascolta ha altrettanta chiarezza intellettuale per comprendere. Suggerisce di esprimere le proprie opinioni, di essere creativi, ed è anche di buon auspicio. Tant'è vero che qui ne abbiamo un esempio enorme. Questa gazza, alla quale è stato ucciso il fratello, non torna in Spagna, rimane lì. Rimane lì e, nonostante l'esperienza pessima che ha appena fatto col colonnello, diventa un po' una specie di suo, tra virgolette, angelo custode. Poi lo vedremo nell'evoluzione della storia.
Lo vedremo, e forse Barbara, mi viene anche da dire che è anche un po' la figura femminile che oltre alla foresta è presente nella storia, lo dico però senza conoscere il resto del racconto. Forse è così, anche la gazza rappresenta un po' il femminile.
Allora, guarda, io sono d'accordo con te, e molto spesso questo argomento ci è capitato di affrontarlo quando abbiamo proposto la lettura al pubblico. Perché vedi, in realtà la gazza, lo dico a te ma lo dico di nuovo anche a me, è un nome femminile, ma la gazza è un uccello. Quindi a noi non è dato sapere se questa gazza effettivamente sia femmina o maschio, no? La dobbiamo tenere come genere neutro, non avendolo specificato Buzzati. Però tutti siamo portati a pensarla come femminile. E anche io, e questo credo perché è portatrice di una cosa che è tipicamente femminile, per esempio la cura, che non vuol dire l'assistenza, attenzione, ma prendersi cura delle cose, delle persone, per far bene il proprio percorso, il proprio lavoro. Questa per me è una qualità tipicamente femminile. In realtà la grande femminilità in questo romanzo, secondo me, come ha anticipato Andrea, è proprio quella della foresta. Difatti il bosco è una parte di questa grande foresta, ed è la parte, diciamo così, antropizzata, quella che è rimasta dall'utilizzo della foresta fatto dall'uomo. Ma la foresta vergine, quella dove il procolo si smarrisce, e quella dove lui sente i 15 suoni, è quella, è al femminile, ed è il grande ventre materno, secondo me, che tutto contiene, e molto altro oltre alla maternità, chiaramente, maternità in senso lato, profondo e onnicomprensivo di tutti i significati del femminile.
È davvero molto interessante questa lettura del romanzo tra maschile e femminile, cercare anche di individuare proprio quali sono i caratteri femminili che vengono raccontati, ed è meraviglioso trovare appunto questa foresta che è anche grembo e che è anche il luogo appunto dello smarrimento, ma è anche il luogo dove viene accolta tutta la storia e tutti i personaggi. Quindi è davvero meraviglioso questa lettura, e vi ringrazio per avercela data. E allora io riprendo. Prenderei solo, prima di concludere, il nostro sostegno alla raccolta che è stata promossa dalla Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta, il Fondo Emergenza Coronavirus, che si dedica, lo ripeto tutte le sere, sia ad un'attenzione verso il presente, sia a costruire insieme, proprio come comunità, il futuro. Per questo è stato aperto un bando che si può visitare sulla pagina proprio dedicata a questa raccolta, la pagina è fondazionecomunitaria.va/andratuttobene. Su questo sito potrete trovare anche tutte le indicazioni per donare. Donare è davvero molto facile, quindi noi siamo contenti di poter sostenere in questo cammino che facciamo anche la nostra società e la nostra comunità, e speriamo di poterlo fare sentendoci ancora più uniti, ancora più stretti. Il nostro appuntamento con Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa, vi ricordo anche che non tornerà domani sera, perché Radio Proposta in Blu si prepara poi per la diretta di domenica mattina, fa questo bel servizio per la diocesi perché trasmette in diretta alle 9:30 con un'anteprima e poi alle 10 la celebrazione della Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Aosta, ovviamente a porte chiuse, e è un impegno notevole, quindi Radio Proposta in Blu già da sabato sera è impegnata in questa diretta poi di domenica, quindi con il nostro programma ritorniamo domenica sera alle 20:30, ma ovviamente vi aspettiamo. Tra l'altro potete selezionare, cercare i nostri podcast su ben tre siti, ad esempio avete sia la possibilità del nostro www.radioproposta.blu.it nella sezione podcast e andate a selezionare il programma e troverete tutte le puntate, oppure anche sul sito di Replicante Teatro, replicanteteatro.it, anche lì selezionate, prima cliccate sulle parole, sulla parola Replicante Teatro e poi selezionate il programma, oppure da qualche giorno siamo anche tra le iniziative amiche di Voci di Cittadella, quindi potete trovare una piccola descrizione della nostra realtà, della nostra scelta anche di sostenere questo progetto aperto ai giovani ma aperto in generale a tutto il web, e quindi anche in questo senso trovare poi i link giusti per trovare tutte le nostre puntate e riascoltarle quando desiderate. Vado dunque a salutare i miei amici serali, e quindi grazie Barbara, buona serata.
Grazie Fabiola, volevo aggiungere una piccola cosa, posso?
Certo.
Quando noi chiacchieriamo è piacevole e bello, insomma stiamo costruendo una relazione tra noi, ma mi dico spesso, perché parlo solo io e chi mi ascolta, cioè fuori dalla radio, non può dir nulla? Mi sembra un po' strano, no? Perché insomma, forse ho proprio la mentalità da teatrante, abituata al dialogo in presenza. Allora mi chiedevo, per non passare da opinionista, quale non sono, mi piacerebbe avere un confronto. Se un ascoltatore volesse dire la sua sensazione su qualche tematica del testo, qualcosa, sarebbe possibile? Chiaramente al telefono non credo, perché siamo già in tre in diretta telefonica, però sarebbe forse possibile scrivere a Radio Proposta, così magari
assolutamente
un dialogo,
sì,
più come dire, ancora più ravvicinato, più organico, perché sentiremmo veramente anche le persone che ci ascoltano che suggestioni hanno, che cosa ne pensano di quello che noi diciamo, insomma.
E hai fatto proprio bene a dire questa cosa, perché assolutamente sì, le persone che ci ascoltano possono partecipare alle nostre chiacchierate, basta scrivere, avete due possibilità, o utilizzare la via della mail diretta @radioproposta.blu.it, io la terrò aperta tutte le sere in modo che se dovessero arrivare delle mail le potrò leggere e ringraziarvi anche del vostro pensiero e del vostro contributo. La seconda possibilità invece è quella di utilizzare Facebook attraverso la messaggistica proprio di Facebook. Anche in questo caso basta cercare la nostra pagina radioproposta.blu.it, ci scrivete e lo potrò vedere immediatamente. È una bella ipotesi, vi invitiamo da domenica sera a farlo. Se avete voglia di contattarci, scriveteci e noi saremo davvero felici di poter avere questo scambio e quindi di avere davvero una relazione che non sia soltanto da noi a voi, ma come in un salotto, che possa essere davvero uno scambio tra tutti, come se fosse un po' un circolo del libro, lo potremmo anche definire così. Grazie Barbara per la tua proposta. Vado a salutare anche Andrea da Marco.
Un circolo del libro, bella idea, brava Fabiola. Allora ci vediamo domani.
Parlo io?
Sì, 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 Andrea, grazie.
Sì, ciao, grazie.
Ci salutiamo.
Allora, no, dicevo, beh, allora mi fa molto piacere, questa cosa sarebbe molto bella e mi prendo ancora allora a questo punto, visto che stasera abbiamo allargato, perché è un argomento che mi sta profondamente a cuore, visto che si parla di questo grembo, di questo femminile, di questo maschile, di questa porzione del femminile che è il maschile del bosco, insomma. Forse mi piace salutarci, poi ci rivediamo domenica, magari possiamo anche riprenderlo, perché qua entriamo dentro, appunto, dentro il grembo fino in fondo. Il grembo, non dimentichiamoci che dallo stesso grembo sono nati Caino e Abele, quindi insomma è un grembo che tutto contiene, bisogna frequentarlo a fondo per intendere la sua complessità. Non volevo fare il finale col botto, è semplicemente perché mi piace, magari lo riprendiamo. Grazie Fabiola, grazie Barbara, grazie Daniele, buonasera a tutti e un consapevole 25 aprile.
Buon 25 aprile.
Ringrazio anche Daniele Frimer in regia, mi unisco a questo bellissimo augurio di un consapevole 25 aprile, anche se domani non ci sentiremo, ma saremo uniti da questa consapevolezza che è il 25 aprile e che dunque potremo davvero festeggiare questa giornata. E allora con Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa, ci rivediamo domenica sera come sempre alle 20:30. Io vi auguro una buona serata e una buonanotte. Ti dico un libro, hashtag Io resto a casa.